più veloci e più leggeri, fabbricando scuole. Dai un tuo contributo personale all'istruzione, fabbricando scuole. Subappalti e corruzione, bustarelle da un milione, fabbricando case popolari, biservizi secondo il piano regolatore, fabbricando case. Ci si sente vuoti dentro il cuore, ci si sente vuoti dentro il cuore. Dopo vai dal confessore e ti fa esorcizzare. Spendi per opere assistenziali e per sciagure nazionali e ti guadagni l'aldilà e puoi morire in odore di santità, fabbricando case. Sermoni e monasteri, fabbricando case. Ci si sente più veloci e più leggeri, fabbricando case. Assicuri un avvenire ai tuoi figli con amore, fabbricando case. Col sorriso e col buon umore, col sorriso e col buon umore. Ma dopo vai dal confessore e ti fa esorcizzare. Spendi per opere assistenziali e per sciagure nazionali e ti guadagni l'aldilà. Puoi morire in odore di santità, fabbricando case.
Buongiorno a tutti e a tutte, ore 10:33, ai microfoni di Radio Onda Rossa 87.9 FM. Inizia come ogni venerdì la trasmissione dei movimenti per il diritto all'abitare Roma si barrica. Ricordiamo come sempre le modalità di sottoscrizione a Radio Onda Rossa, ovvero il conto corrente postale 618-04001 intestato a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, via dei Volsci 56-00085 Roma. La possibilità di donare, insomma di sottoscrivere anche tramite il sito internet www.ondarossa.info, dove è possibile anche riascoltare le trasmissioni, i vari podcast eccetera eccetera, e l'email per info e qualsiasi altra cosa, richiedere scarceranda eccetera eccetera, ondarossa@ondarossa.info, il telefono per intervenire in diretta o per segnalarci eventuali iniziative, insomma è quello, e qualsiasi cosa si voglia e si pensi, 0649 1750. Allora, trasmissione che sarà chiaramente per lo più incentrata sul 28, insomma, quindi su domani, sulla giornata nazionale convocata dalla rete Abitare nella crisi dentro ai vari territori, insomma, quindi ci collegheremo con le varie città, Torino, Catania, Brescia. Leggo qui che ci sarà anche un collegamento con un compagno che si trova in questo momento in Francia per raccontarci come prosegue la mobilitazione contro la legge sul lavoro, chiaramente quindi mobilitazione del 28 e mobilitazione francese, che è un po' quella che insomma in qualche modo ci guida in questo momento, nel senso ci ispira. Sicuramente guardiamo con molta attenzione a quello che sta avvenendo in Francia, se non altro per anche la capacità ricompositiva che quel movimento sta avendo, insomma l'unione che si sta vedendo dentro le piazze, dentro gli scioperi, dentro le forme di lotta fra lavoratori, studenti e via discorrendo. E quindi ci racconterà sicuramente questo compagno in chiusura di trasmissione in maniera molto più dettagliata, e mentre noi andremo ad analizzare quello che è la giornata di domani, insomma a partire dal corteo romano, insomma, che partirà da Porta Pia, da sotto il Ministero delle Infrastrutture, e si propone l'obiettivo di arrivare a portare la propria voce direttamente al Ministero dell'Interno, nel senso di segnalare lì in quel luogo la presenza appunto di persone che cercano di costruire dentro i territori un clima di tensione, anche di repressione generalizzata in qualche modo, ma sicuramente un atteggiamento che va verso il razzismo, sui respingimenti. Come dire, una manifestazione che si propone l'obiettivo di toccare una serie di ministeri chiave, se non altro rispetto alle condizioni di vita che stiamo vivendo, e che da questo punto di vista si annuncia determinata in qualche modo. Avrà anche un lungo percorso che porterà appunto a partire dal Ministero delle Infrastrutture, simbolo del... insomma, simbolo, non solo simbolo, ma anche effettivamente luogo in cui si prendono determinate decisioni, specialmente per quanto riguarda la politica abitativa di questo paese. Insomma, da lì è uscita la famosa legge Lupi sulla casa. In questo momento il ministro Delrio sta proseguendo sostanzialmente su quella falsariga, su quella volontà. Abbiamo visto anche adesso a Firenze, come dire, quello che era il modello, insomma, di gestione del servizio idrico, come dire, in parte privato, in buona parte privato, è privato tutto, anzi completamente privato, è scoppiato tutto, insomma, senso, chiaramente poi quando è pubblico è spreco, è sperpero, eccetera eccetera, quando è privato è distrazione su quello che sono i giornali, quindi però è un paradigma che esiste e che c'è. Andrà a toccare quindi anche altri punti salienti, comunque l'affronteremo dentro questa discussione, capendo anche come nelle altre città si stanno muovendo. È una giornata che si sta dando anche un'indicazione importante di non voto, cioè di astensione attiva, però insomma dentro i territori, non quell'astensione che ti vede stare a casa a pensare...
In un voto sempre, pure nel ballottaggio, perché qualcuno ha detto non si vota ma fino al ballottaggio.
No, noi non votiamo neanche al ballottaggio, perché insomma si ritiene che nonostante tutto, nonostante insomma analisi più o meno condivisibili, il discorso è chiaramente quello che poi è una capacità di lotta e di effettiva capacità di stare dentro i territori, quella che ti consente in qualche modo anche di scardinare determinati meccanismi di potere. Non è chiaramente un meccanismo che lo fai da qui a una settimana, insomma, nel senso che è un percorso lungo, ma mi sembra che se c'è qualcuno che in questo paese dà un'indicazione chiara e netta di non votare, di piuttosto preferire un percorso di lotta, eccetera eccetera, è senza dubbio la rete di abitare nella crisi.
Anche perché, se posso aggiungere una valutazione, credo che ci siano già state esperienze che in qualche modo hanno potuto mettere in guardia i movimenti, i compagni e le compagne, rispetto, come dire, anche alle ambiguità di queste situazioni di appoggio elettorale, appunto, al di là di, come dire, della specificità anche della situazione romana e di quello che pensiamo rispetto all'impossibilità in qualche modo di inserirsi dentro partite elettorali senza dover dare qualcosa in cambio. Noi ovviamente non siamo disposti a scendere su questo terreno, né siamo in alcun modo interessati alla gestione di quelle che sono le emergenze di questa città, ma oltretutto, e qua magari poi andiamo su uno stacco musicale, credo che ci siano tante città che comunque in questi anni hanno anche sperimentato la pericolosità di certe sante alleanze. L'esempio principale che mi viene in mente era Pisapia e Milano, dove molti pezzi di movimento appoggiarono comunque la scelta di votare per Pisapia. Venne percepita anche da giri larghi, insomma, come un'opportunità per poter immaginare un percorso diverso per la città, visto la biografia di Pisapia e il suo percorso elettorale. Sta di fatto che io penso che sia sotto gli occhi di tutti che da quando c'è questa giunta di centrosinistra, anzi una delle così chiamate giunte arancioni, cioè la situazione in termini di sgomberi delle case popolari e di attacco agli spazi sociali è persino peggio di quando ci stava il centrodestra, non per voler fare la retorica, ma i numeri parlano chiaro. Quindi credo che queste esperienze che si sono ripetute varie volte debbano mettere in guardia tutti e tutti sulla necessità di salvaguardare i propri percorsi tramite le lotte e non tramite appoggi elettorali o ambigue manovre. E questo è esattamente il messaggio che con forza e determinazione la piazza di domani va ad esprimere, poi su magari quello che è la specificità anche del come dire, della piazza romana, anche in termini, come dire, di partenza e proprio e di arrivo anche da un punto di vista simbolico, magari ci esprimeremo dopo, anche dopo aver sentito tutte le varie città che saranno in mobilitazione domani.
Sì, ma poi fra l'altro, insomma, questa settimana abbiamo assistito appunto a diciamo, questa settimana, lo scorso sabato, alla manifestazione di Casa Pound e il, insomma, la nostra contromanifestazione, ma soprattutto abbiamo assistito al fatto che il prefetto commissario Tronca ha sostanzialmente concesso senza troppi problemi la piazza di Colle Oppio al concerto nazifascista in qualche modo, quindi questo svuota anche un po' del carattere puramente utilitario, non saprei come dire, utile, insomma, la questione elettorale, perché poi sostanzialmente Tronca non l'ha eletto nessuno, ma è bastato un colpo di mano a un sindaco lì sì eletto, ma altrettanto dannoso quanto Tronca, ovvero Marino, per sostanzialmente modificare quella che era la governance di questa città. Sostanzialmente bisogna evidentemente attrezzarsi per riuscire a resistere anche in caso di un voto che sia palesemente contro i movimenti sociali e via discorrendo, perché sostanzialmente non sarà certo una forza progressista di sinistra, come dire, governata dai movimenti, quella che...
Alla meglio che te capita, sono sempre tutti quanti sindaci che di sicuro al movimento di lotta per la casa, al bisogno abitativo non rispondono. Si vede in campagna elettorale, ci hanno tutto il senso del diritto della proprietà, della difesa della proprietà, del mercato e della speculazione, tutti rappresentano
e della legalità senso.
L'unico modo di inserirsi, non in campagna elettorale, inserirsi nell'intermediazione e cercare di allargare i rapporti di forza. Cioè, io penso che per esempio la manifestazione di domani non può rimanere solamente per il diritto all'abitare, potrebbe essere un'occasione anche per riscattare quella manifestazione di sabato scorso che non è che ha risposto granché. Per le esigenze c'è stata poca gente, per l'importanza che rivestiva quella manifestazione che doveva difendere i valori antifascisti, antirazzisti e antisessisti di sta città che stanno dilagando ormai come luogo comune in qualsiasi angolo della città periferica e centrale. No, ma allora era necessario, sia che veniva bene domenica, sabato scorso, ma è importante che questi conflitti si allargano a tutte le realtà che a Roma intervengono nel sociale.
Che inceppa la Glock in mano ad uno sbirro che spara ad un Black Rock. Io sono l'esplosione che lo sfregia come slot. Io sono il cortocircuito che spegne gli elettroshock. Un santo con un'aureola di smog. Io sono un pezzo di merda, un bando. Non c'entro un cazzo con l'hip hop. Finché sarò il male per l'autorità musicale. Finché andrò ai concerti e vedrò gli zeri le pare. Ora capisco, mi ustiono le mani con il tuo disco. È come toccare una croce per l'anticristo. Per voi sono troppo veloce. Se ho già smesso di parlare prima che il vostro orecchio senta la voce, sono così svelto da anticipare il mio cervello, da avere il doppio degli anni del mio cemello. Fra, io sì che ho la strofa che pesa, sono un cane da presa. Rincoglionisco le folle come la chiesa. Lancio rime a deflagrazione contro il secchione che impara rime a memoria per l'interrogazione. Puoi avere il meglio campione, la meglio produzione, ma non puoi mettere Boy George a fare fin d'azione. Non vendo truffe perché incluso nel mio cachet. Servo bicchieri di Napalm vestito da sommelier, illuminato nel flow da visioni mistiche. Ogni volta che
Sto col micro, ricevo le stigmate, riduco in trans, folle intere di fans. La testa gli gira 24 ore come le mans. La circolazione frena, la schiena che trema. Io sono il fottuto virus che è entrato nel tuo sistema.
Arrivo per il sabotaggio, chi nel linguaggio, cervello immune al lavaggio, lirico braccaggio. Siamo assassini sui bizzei bassi, collassi se vai contro la mia città.
Arrivo per il sabotaggio, chi nel linguaggio, cervello immune al lavaggio, lirico braccaggio. Siamo assassini sui bizzei bassi, collassi se vai contro la mia città.
Trasmetto dalla città dove piove acido, grigio, vento gelido, come lo sguardo del mister col soprabito. Ho pezzi trascendenti che infrangono le tue nuove trendy, lenti, trasparenti, spendi. Senti rime più nuove del sangue di Johnny Lamb, che ogni anno si ricambia quando è saturo di bamba. Resisto ai colpi più di narici in ceramica, sono il solarium che sputtana la tua faccia di plastica. La sequenza porno subliminale nel cartoon di Natale, frequenza letale che ti legge il cervello dal cellulare. Una ferita aperta come quella di chi si sveglia senza regno e mizza su viaggia deserta. Con fede in combinazione, la missione di coca e roba nell'iniezione del toppa che muore in stazione. L'esplicitazione che per la battle non sei in grado, sono l'11 fisso su un dado sul campo. Primo da quando le zanne si sono messe le prime Buffalo, da quando hanno sgamato il primo prete pedofilo. La mia strofa è una dose pesata sanita, droga del futuro che non è ancora stata sintetizzata. Paolino,
e siamo nuovamente in diretta, dovremmo essere in collegamento con Fabrizio, compagno della lotta per la casa di Catania. Ci senti?
Ciao a tutti, buona giornata.
Scusa l'attesa, ma chiaramente senti, allora chiaramente ti chiamiamo insomma perché domani a Catania è chiamata una manifestazione alle 18 da insomma via San Giuliano, non so, che poi chiaramente per chi conosce Catania saprà dov'è, io personalmente no, però insomma, e quindi che rientra dentro quella che è la giornata nazionale della rete abitare nella crisi rispetto al tema sì del movimento di lotta per la casa, ma il tema ormai consolidato insomma delle risorse, così come quello del razzismo e via discorrendo. Quindi raccontaci un po' la manifestazione di domani, come si è costruita dentro i territori e insomma quello che vi aspettate, e proviamo ad aprire una discussione in tal senso.
Sì, chiaramente innanzitutto è importante dire che Catania non è una città in cui avverranno le elezioni, e quindi questo cambia comunque lo scenario anche del nostro agire. Abbiamo voluto però comunque non solo cogliere la giornata del 28, che ci sembra importante, perché stare in piazza in maniera continuativa per noi è fondamentale, ma comunque provare a calare questa giornata in un percorso. Infatti abbiamo lanciato un percorso che si è chiamato A difesa del diritto all'abitare, che in realtà è cominciato già da circa un mese, per confluire insomma poi domani nella giornata del 28, ma concludersi con una festa la prossima settimana, che ha visto in realtà la partecipazione appunto del comitato di lotta per la casa inserita in quasi tutti i quartieri di Catania. Quindi abbiamo innanzitutto voluto declinarla con un'attenzione di inserimento della lotta per la casa nei quartieri popolari. Ecco, questo è stato sicuramente il nostro principale obiettivo.
Beh, direi che, come dicevi, cioè ci sono due aspetti interessanti di questa mobilitazione che avrete voi a Catania: il fatto che appunto non ci siano le elezioni, quindi in qualche modo anche, come dire, l'impegno e l'intento che si mette nel prendere parte a questa giornata è, come dire, ancora meno scontato e meno facile, perché comunque ovviamente le elezioni offrono un trampolino interessante su, cioè per parlare insomma di questa questione della gestione delle città, ma chiaramente non è solo quella. E poi, come dicevi tu, la questione dei quartieri popolari. Io ti volevo chiedere, dato che ci eravamo insomma sentiti un po' di tempo fa e avevamo parlato appunto anche dei cambiamenti in qualche modo che stavano avvenendo in una città come Catania, anche rispetto ai percorsi di lotta per la casa, così ti volevo chiedere un po' insomma come comunque sta andando il lavoro il lavoro quotidiano, e quindi insomma quale sarà un po' più nello specifico il portato che avrete in piazza domani.
Guarda, ti dico questo, che sicuramente appunto come dicevi tu cambia il fatto che non ci siano le elezioni. Chiaramente per noi, ma appunto proprio per il fatto che ci siamo sentiti, questo è stato un anno abbastanza intenso di lotta per la casa, in cui ripetutamente abbiamo ha avuto appunto a che fare soprattutto con l'amministrazione quest'anno. Proprio per questo in realtà abbiamo voluto declinare la manifestazione non in maniera eccessiva su un attacco all'amministrazione, che però comunque abbiamo mantenuto ai noi, perché è doveroso e se lo merita, ma più che altro rilanciando la tematica dell'articolo 5, che ci sembra, diciamo, che certe volte purtroppo cade in sordina, ma che è più che mai attuale, che insomma non va dimenticato. Inoltre chiaramente diciamo, credo che sia purtroppo scontato il fatto che una manifestazione il 28 maggio non avrà la portata, ecco, di manifestazioni che abbiamo avuto in passato. Abbiamo provato a lanciarla appunto serale, perché crediamo che possa essere più facile per tutti provare a prenderci parte, però chiaramente quello che noi cerchiamo di ottenere dalla partecipazione di domani di questa manifestazione è non solo chiaramente le conferme di tutte le famiglie che prendono parte al comitato e che orbitano attorno, ma tutto il lavoro che come comitato di lotta per la casa quest'anno abbiamo fatto di relazione positiva con le realtà inserite appunto, come dicevo prima, sociali nei quartieri di Catania. Quindi probabilmente quello che per noi sarà più importante domani sarà appunto vedere insieme al comitato tutte quelle realtà, micro realtà o anche grosse, che a Catania in qualche modo operano dentro i quartieri, su più sfumature, cioè anche da un punto di vista meramente appunto di assistenzialismo.
Va bene, senti, noi ti ringraziamo, chiaramente ci sentiremo insomma domani per gli aggiornamenti delle varie piazze, e poi venerdì prossimo per fare un punto chiaramente su come è andata la giornata di tutti i vari cortei, ivi compreso quello di Catania. Un grazie, un abbraccio e la speranza domani che sia una bella piazza determinata.
Speriamo per tutti.
Ciao, grazie.
Ciao, grazie.
E insomma, chiaramente, insomma, poi l'orario delle 18 a Catania, anche perché voglio dire, di sabato Catania ti invita più il mare, diciamo, forse che la manifestazione, anche
poi
al più determinato dei compagni, insomma, almeno a me inviterebbe di più in generale, insomma, vabbè, Ettore mi guarda perplesso. E comunque prima diceva appunto il buon Ettore rispetto alla manifestazione contro Casa Pound della scorsa settimana. Ora io insomma spero sempre che ci sia un confronto pubblico in qualche modo, ma in senso collettivo, in qualche modo in generale, è sempre una cosa auspicabile costruire una mobilitazione e poi successivamente confrontarci su come è andata, e quindi lancio questo invito alla città, diciamo, se vogliono confrontarsi, non necessariamente ai microfoni di questa radio, perché poi sono anche abbastanza l'idea che se ci sono dei panni sporchi vanno lavati in casa, ma anche se non ci sono panni sporchi, anche se questi panni sono tutti
pulsi, vanno utilizzare la radio, pure la radio.
Sì, però insomma, senza che adesso iniziamo la turbinio di telefonate, di polemiche, perché sennò non finiamo più. Però insomma, no, sentivo già squillare, pensavo già fosse iniziato, invece era un cellulare. Però insomma, chiaramente la manifestazione di domani, fra le varie cose che si propone, appunto, dicevo prima, era quella anche di andare a concludersi proprio in prossimità del Ministero dell'Interno, proprio per sottolineare, insomma, come dire, la deriva sempre più razzista e securitaria anche di questo paese, no, così come dell'Europa intera in qualche modo. Stiamo assistendo, fra l'altro, in questi giorni nuovamente al dramma di chi prova a sbarcare dalla Libia verso le coste siciliane. Stiamo assistendo anche in questi, direttamente questa mattina, all'isterismo collettivo che parla di 200.000 arrivi pronti ad arrivare, come se fossero insomma, effettivamente un tentativo di invasione da parte di un esercito straniero. Stiamo parlando, a prescindere dai numeri che ci sono, quanto possono essere più o meno gonfiati, di una situazione di disperazione e in qualche modo anche di lotta che si sta producendo ai confini dell'Europa. E insomma, noi come compagni e in generale tutti dovremmo affrontarla questa situazione con meno isterismo e più capacità di cogliere anche l'opportunità politica che si gioca dietro a tutto questo, nel senso che poi i domeni, così come altre situazioni dentro l'Europa, l'estate scorsa abbiamo visto una conflittualità esplosiva dentro i confini di questa dell'Europa, abbiamo visto anche costruirsi delle mobilitazioni importanti, ad esempio come quella No Borders a Ventimiglia, che ha prodotto un campeggio autogestito di mesi e mesi e mesi e che tuttora produce delle dinamiche lì di lotta fra chi in qualche modo sbarca e ha già un portato, diciamo così, di sofferenza e di difficoltà, ma che insomma, come dire, vuole ulteriormente, si ritrova in qualche modo costretto a lottare ulteriormente, ed è la giusta risposta è quella dei compagni che insomma non provano in qualche modo a fare il colonizzatore bianco che dice al nero che cosa fare, bensì provano insieme, tutti insieme, a costruire dei momenti di lotta che siano importanti per tutti, insomma.
Adesso magari faremo una pausa musicale e faremo un'altra corrispondenza, però credo che quello che diceva Paul sia importante. È vero anche, credo che anche la manifestazione di domani in qualche modo, anzi in qualche modo in più di un modo, andrà a toccare questo punto. I luoghi che indicava lui, Domeni, Ventimiglia piuttosto che Lampedusa, sono sicuramente luoghi importanti. È vero anche, penso che tutti noi ne siamo consapevoli, che i meccanismi del controllo, i meccanismi repressivi, anche i confini veri e propri si sono spostati anche all'interno delle città e si sono moltiplicati. Oramai luoghi come i Domeni, come Lampedusa, come Ventimiglia sono assolutamente importanti, perché è vero che sono luoghi di transito, di passaggio, dove si verificano delle situazioni molto violente, però noi sappiamo anche molto bene che moltissimi dispositivi di controllo vengono dispiegati ben oltre quella che è la frontiera fisica, che in qualche modo assolve anche una funzione simbolica, ma vengono dispiegati all'interno delle nostre città in una pluralità di forme differenti.
Certo, forse una delle più importanti frontiere di questo paese è la stazione degli autobus a Tiburtina, insomma, e dei treni.
Esatto, per cui e poi insomma anche tutte le forme di controllo e sfruttamento quotidiane che in qualche modo attraversano anche il tema del confine, lo mettono in correlazione con tante altre tematiche che conosciamo bene, che come movimenti di lotta per la casa abbiamo affrontato spesso, ma non solo, ed è questo anche il motivo per cui anche il 28 si propone di avere un respiro più ampio, perché comunque meccanismi di sfruttamento, anche dispositivi dei confini, passano attraverso sfruttamento sul lavoro, la questione del reddito, del non poter essere solvibili, eccetera eccetera. Quindi i dispositivi di inclusione differenziale dentro la città in qualche modo sono molteplici. Credo che dobbiamo ragionare di questo. Senza volermi dilungare troppo, farei una pausa musicale e poi passerei la palla a Torino, che tra l'altro idealmente si collega molto anche con la nostra manifestazione in qualche modo, perché come dicevamo il nostro percorso attraverserà la città da Porta Pia, dal Ministero delle Infrastrutture, fino a giungere a ridosso del Ministero dell'Interno. E proprio in tema di Ministero dell'Interno, a sostituire Gabrielli, neo capo in pectore della polizia, arriverà come prefetto di Roma Paola Basilone, fedelissima del Ministero dell'Interno ed ex prefetto di Torino. Quindi tra poco infatti avremo proprio un collegamento con questa città, quindi ci risentiamo in onda tra poco.
Capita che un albatro ferito e solo resti inchiodato al suolo e debba fingere e vivere come un uomo. Io lo so perché è successo a me anni or sono, durante un volo troppo radente, troppo curioso, inizialmente fra. Ho amato l'umanità, sempre tesa tra ciò che si fa e non si fa. All'improvviso chiedersi e se fosse tutto qua, avrei ucciso, credimi, per una dose di novità. Da quassù le gru fanno il lifting alla città, nascondono l'età ma riescono per metà. C'è elettricità
città nel cielo, milioni di affari umani, blu come un monitor, banchi di nuvole, di dati, e sulla terra deridono gli albatri e i liberi arbitri, già dagli albori, nei primi canti, nei primi miti. Potrei allenarmi per migliorarmi, voglio allenarmi, voglio ignorarvi, senza calarsi, non c'è catarsi, siamo mortali ma siamo caparvi. Vado su, lontano dall'eco dei miei rimpianti, le città da qua sembrano piccoli cancri, sulla terra sono solo come un cane, ma posso volare, poi ho migliaia di braccia protese su cui atterrare. Su, sempre più su, perché non arriva quel dolore qua su. Volo oltre i confini come un albatro, volo oltre i confini come un albatro. Su, so che laggiù, fatti della vita si ripetono in giù. Volo oltre i confini come un albatro, volo oltre i confini come un albatro, yeah.
Ascolta, non sono qui per farmi giudicare da Klaus Davi, farmi vestire su misura sfruttando gli schiavi, farmi imboccare o rimboccare da Moldavi. Io sono qui per praticarti ciò che sognavi. Arrivo sulla terra, pianta senza promozione, per un vizio nella planata, una deviazione. Non è che snobbi l'arbitro né la scena, ma per l'albatro l'atterraggio è sempre un problema. 85 kg di carne, cuore di latta, rivalutati in volo, trovo la mia scienza esatta. Questa musica infiltrata americana come Gladio, non ne parli se non l'hai mai fatto chisto come Claudio. Questa musica è poesia perché ci scappa il morto, che poi alla fine sono io per la fame che porto. L'albatro si abbassa, la fame passa e non mangio più, pianto tutto il male passa e l'alba non piango più. Ottiche cinematografiche, pose fasulle, ci stanno strappando i meglio anni e le meglio fanciulle. Ma se moriamo non sarà in vano, sarà in volo, sul divano mi torna la fame e ti divoro.
Su, sempre più su, perché non arriva quel dolore qua su. Volo oltre i confini come un albatro, volo oltre i confini come un albatro. Su, so che laggiù, fatti della vita si ripetono in giù. Volo oltre i confini come un albatro, volo oltre i confini come un albatro, yeah.
Se queste ali saranno come due remi, remando controcorrente, precipito perché un vento incoerente cambia il livello. Chi spinge verso l'oceano, chi resta nel suo torrente, chi ha fatto un biglietto aereo, chi parte con il cervello. E sei coraggio, apri gli occhi adagio quando ti infrangi. Qui è un macello, qui c'è un buio lancinante e ti lanci. Qui c'è un'acqua allucinante, pioggia, pisci o piangi. Stanotte gli angeli daranno i calci. E se la libertà porta fuori, tu ci incarceri nei paracci, ci imprigioni come piccioni, viaggiatori senza messaggi. Quando il sole saltaci turno, quando russola coi suoi raggi. Ma che lusso il cielo notturno quando è bussola dei miei viaggi. Ora le stelle vanno a slalom, tutti attenti, tutti agitati, tanto che ho imparato a volare. Sono sempre tutti girati, prima toglierai con un camion le foglie secche dagli isolati. Dopo si sta come d'autunno sopra quegli alberi, quei soldati e gli equipaggi del Pacifico. Lo dicono già da un'era che chi regna incontrastato in cielo, in terra non si rivela. E per un albatro, se il vento tira i lati, è già primavera, perché sull'albero della nave è già fiorita la prima vela.
Su, sempre più su, JD, Rancore, Marques. Su, sempre più su,
Rotta Music.
Su, sempre più su, perché non arriva quel dolore qua su. Volo oltre i confini come un albatro, volo oltre i confini come un albatro, yeah.
Ed eccoci nuovamente in onda dopo la pausa musicale alle 11.03. Dovremmo essere collegati con Judith, una compagna di Torino. So se ci senti. Eccoci.
Ciao, perfetto. A tutti.
Ciao.
E allora, noi stiamo dedicando sostanzialmente questa mattinata alle mobilitazioni che ci saranno domani. 28 maggio, la giornata nazionale della rete abitare della crisi, sostanzialmente. Quindi abbiamo già parlato con Catania, abbiamo discusso chiaramente dell'appuntamento romano e adesso insomma ti chiamiamo per conoscere quello che è l'appuntamento torinese, che si declina in maniera simile a quello che è l'appuntamento romano, ovvero anche in una chiave insomma di lotta astensionista in qualche modo, in quanto anche a Torino si avrà la tornata elettorale così come qui. E insomma sappiamo esserci alle 16 un appuntamento in piazza Carlo Felice, quindi raccontaci un po' la genesi di questa mobilitazione e insomma un po' l'idea che sembra essere un po' comune in tutta Italia, ma insomma è importante per sviluppare anche un dibattito e via discorrendo.
Ok, allora sì, anche ovviamente Torino ha accolto questa data, molto importante perché la situazione dell'emergenza abitativa negli ultimi anni è andata sempre più a essere disastrosa, e ovviamente il sindaco che ha governato la città negli ultimi 5 anni, Piero Fastino, ha peggiorato ancora di più la situazione con delle mosse che vi spiegherò. Il 28 appunto si è cercato anche di allargarlo ad altre realtà in questa città, cercando di renderlo diciamo accessibile da più piani, cioè una riappropriazione non solo per quello che riguarda il diritto all'abitare, ma per quello che riguarda in generale tutto il pubblico, quindi il diritto a una sanità pubblica, a una scuola pubblica, ai trasporti pubblici, tutte cose che negli anni Torino ha visto via via sottrarsi. Ad esempio, infatti, la GTT, che sono i trasporti della città, sono stati in gran parte privatizzati, ed è stata proprio una mossa di Fastino, ecco. Per quanto riguarda invece l'emergenza casa, noi vediamo appunto protagonista di questa lotta lo spazio popolare Neruda, che è l'occupazione che sorge nella nostra città ormai da ottobre, un'occupazione che coinvolge 50 nuclei di famiglie, scusate, un po' il piatone, sto camminando, 50 nuclei di famiglie, persone che appunto hanno aperto la casa e che sono state aggregate attraverso appunto la lotta ai picchetti antisfratto, persone che ormai da anni si fanno vedere anche proprio da queste eminenze. Infatti notizia di lunedì il corteo è stato lanciato fuori dal Teatro Carignano, dove i nostri futuri sindaci erano appunto chiusi in una sorta di talk show all'americana, e lo spazio popolare Neruda è stato in grado in un certo senso di chiedere un confronto con questi futuri sindaci, ma ovviamente non è stato accolto, e quindi in questo senso vediamo ancora una volta la chiusura di porte davanti a una situazione disastrosa proprio. Infatti quello che vi accennavo prima, cioè Torino sta utilizzando da un anno l'articolo 610, ovvero lo sfratto a sorpresa o sospensione dello sfratto, che praticamente consiste in questo: dopo una serie di accessi che fortunatamente riusciamo a rinviare perché appunto i muri popolari che partecipano alle resistenze sono sempre più partecipati, e questa è una grande fortuna anche grazie proprio all'occupazione che è nodo centrale, nevralgico di questa lotta per la casa in città. Però questo articolo 610 fa sì che le famiglie vengano sfrattate appunto a sorpresa attraverso nelle prime ore della mattina con la forza pubblica, senza sapere ovviamente quando, e appunto vengono buttate fuori di casa con tutta la loro roba e le loro vite. Quindi in un certo senso una perdita sicuramente di dignità se non ci fosse la lotta. Quindi vogliamo che anche queste persone, ormai sono stati eseguiti già alcuni 610, noi siamo stati lì in solidarietà, ma è chiaramente difficile molte volte anticipare i tempi di questa cosa, e quindi vogliamo che quelle persone siano anche protagoniste della giornata del 28, insieme ovviamente a tutte le altre che lottano non soltanto per il diritto alla casa, ma appunto per in generale la possibilità di vivere una vita più dignitosa in questa città per tutti, non solo per chi può e chi
sì, anche poi. Perché poi leggendo insomma sì, anche il vostro appello in qualche modo È un appello che parla appunto non solo di casa, insomma, ci mette dentro chiaramente tutto quello che è un percorso di lotta. Si parla di, chiaramente, di casa, si parla di lavoro, quindi reddito, si parla della salute e dei servizi erogati, si parla,
esatto,
si parla anche appunto della dignità e dell'antirazzismo, insomma quello che poi, esatto, viene riassunto alla fine in casa, reddito, lavoro, salute e dignità per tutti. E secondo, esatto, me è un modo giusto, insomma, di approcciare in qualche modo, nel senso che prima si parlava qui, insomma, in trasmissione, non credo che ci stavi ascoltando, però te lo dico, insomma, anche, sì, del fatto che il 28 non può essere solo ed esclusivamente la data della lotta per la casa, perché poi abitare, no, nella crisi, così come chi, certo, la compone, chiaramente è diventato anche qualcosa in più, probabilmente, insomma, quindi...
Certo, ma anche perché appunto è tutto strettamente connesso, nel senso, poi ogni città ha le sue peculiarità, però una cosa che noi abbiamo visto a Torino, appunto prima citavo i trasporti, ma anche la sanità, hanno chiuso un sacco di ospedali pubblici, insomma, nel senso la direzione è verso la privatizzazione di tutto, i soldi vengono investiti nei grandi eventi, soprattutto Torino, per toglierti questa patina di città industriale. Negli ultimi anni ha proprio, no, si è proprio dato alla passagioia di questo, e poi però vediamo le persone sfrattate, appunto gli ospedali che chiudono, i trasporti che sono inaccessibili, quindi in questo senso riappropriarsi della dignità della propria vita, cioè non avere paura di dire appunto, però io sono il cittadino di questa città, pretendo queste cose me ne riapproprio giorno dopo giorno, e sicuramente speriamo che il 28 sia una data importante, in un certo senso sicuramente appunto un passo, però si cammina, cioè, strada facendo, da qualche parte si dovrà pure andare, ecco.
Certo, e poi come dicevamo prima, appunto, forse non ci stavi ascoltando, ma tra l'altro le nostre piazze saranno collegate non solo da questi temi che dicevi, che poi ognuno declina in base anche a quella che è la specificità del proprio territorio, ma poi nel caso, visto che appunto si parla anche di gestione in qualche modo securitaria e autoritaria delle città, dicevamo che tra l'altro ci sarà anche un po' un collegamento anche tra Roma e Torino, che c'è sempre, che insomma noi abbiamo cercato anche di declinare anche nel tema dalla valle alla metropoli eccetera, ma poi anche perché in questo periodo siamo collegati per il fatto che dicevamo che il nuovo prefetto di Roma sarà Paola Basilone, che era precedentemente il prefetto a Torino, quindi cioè continuiamo a vedere anche una continuità,
oh,
di gestione dei territori. Sì, ormai per noi è diventata un po' la tragedia, dopo Esposito ci cucchiamo anche il prefetto Basilone, quindi
avete scambiato Roma per una discarica,
no vabbè, che da qua passano veramente dei soggettoni, come si dice da voi, ecco. E poi no vabbè, adesso appunto colgo l'occasione per dire che niente, anche su questo fatto anche il 28 è un'opportunità per portare in piazza ovviamente tutti, anche i compagni che non ci possono essere, perché appunto vittime di repressione, e in generale anche tutto questo modo di fare che vi abbiamo dato, essendo sempre più forte, sempre più grave, di appunto impedire qualsiasi movimento, qualsiasi lotta sociale, qualsiasi focolaio di speranza nasca appunto in città come in Val di Susa, ecco.
Senti, noi ti ringraziamo, e insomma poi sappiamo che Torino in maniera particolare sta pagando un prezzo abbastanza salato alla repressione in questo periodo, quindi non solo salutiamo e ringraziamo te, ma andiamo anche un abbraccio forte a tutti quei compagni e le compagne di Torino che ben conosciamo, che si trovano in questo momento o agli arresti domiciliari o all'obbligo di firma, insomma, tutte le varie misure giudiziarie. Abbiamo visto a Torino una mano piuttosto pesante da parte della questura, insomma, e degli organi giudiziari. Comunque ti ringraziamo e ci risentiremo molto probabilmente la settimana prossima per fare un bilancio su quella che è la giornata di domani. E
speriamo tutti.
Va bene, grazie.
Vi ringrazio, un abbraccio, ciao.
Insomma, vanno pure, non è che vanno lisci pure all'altra città,
no,
in quanto di repressione, Bologna, Roma,
no. Sì,
Firenze,
sì.
Insomma, voglio dire, non è che ci vanno lisci dove possono.
No, però là mi pare che siano 39 persone.
Reprimono.
Fra i collettivi.
Cioè, non è che dove di più, dove di meno, ma no, la repressione è pesante. La giornata del 28 che è declinata in più città: Catania, Torino, Bologna, Milano, Roma, non so se pure Napoli, dove si può manifestare, no? Abitare nella crisi. Ma la crisi non è solo, cioè quando parliamo abitare nella crisi significa la crisi è di emergenza del lavoro, emergenza del reddito, emergenza sanitaria, e dentro sto panorama di emergenze si inserisce l'emergenza abitativa, che la risolvi se rendi possibile la possibilità che la gente possa pagarlo un affitto, no? Che fai un affitto proporzionale al reddito, equo, che ci sia un affitto possibile di poterlo pagare, perché oggi davanti a questo, se la casa te la danno, poi non la può pagare, poi ti sfrattano per morosità, no? E l'emergenza si ripercuote perennemente, perciò spero che sta giornata spinga avanti il conflitto che va oltre l'emergenza abitativa, che comincia a diventare un'emergenza sociale generale, cioè perché oggi c'è il problema della salute, non tanto perché chiudono gli ospedali, ma perché hanno chiuso la possibilità di curarti, perché sono onerose sia comprarle le medicine, sia fare visite preventive.
Poi sono state anche ridotte.
C'è tutta una serie di emergenze che cominciano a diventare importanti, mentre i sindaci si preoccupano a parlare di buche e di altre banalità dei problemi della città, i problemi veri della città come queste emergenze rimangono solo sullo sfondo. Al massimo dicono queste emergenze creano il degrado e si inventano le zone degradate, ma come le qualifichi quelle zone se non abbatti l'emergenza prioritaria, che è quella del lavoro, del reddito e della sicurezza sociale? Cioè solo in questo modo si riqualificano le città, e questi parlano di altro, però parlano di cose, poi dicono la gente non paga l'autobus, ma scusa, se uno non c'ha i soldi per mangiare, ma se può preoccupare di spendere 3-4 euro al giorno per muoversi in città, dove può risparmiare?
In un modo, fra l'altro, anche come dire, non certo confortevole, perché poi anche lì tagli chiaramente ai dipendenti, ai lavoratori e via discorrendo. Vabbè, sì, è chiaro, e questo è vero, e fra l'altro, cioè, nel senso, poi questo tema del degrado è chiaramente il tema principe di tutta la campagna elettorale di tutte le città. Fra l'altro, poi insomma, il degrado va visto anche in un'ottica di che cos'è, nel senso, secondo me è molto più degradato nel senso umano, insomma, il centro di questa città, fatto di professionisti in giacca e cravatta e turisti facoltosi, piuttosto che le periferie, diciamo così, cosiddette più degradate, dove forse però c'è il cuore vero di questa città e l'anima popolare e proletaria di una città come Roma, che ancora fortunatamente riesce a schernire quelli che sono i politici e chi prova a giocare sulla loro pelle, insomma, forse anche sempre di più in maniera probabilmente impolitica. Ma noi non ci dobbiamo, secondo me, interrogare se come dire, l'impoliticismo, l'impoliticità, insomma, del non voto è un problema per i movimenti. Quello è, secondo me, sempre una risorsa alla quale però dobbiamo dare delle risposte in qualche modo, nel senso che è chiaramente un grido di rabbia, e poi però se non ci siamo noi e quel grido di rabbia va a volte a 5 stelle e potrebbe anche andarci bene in qualche modo, ma no, nel senso che poi alla fine potrebbe andarci bene se poi invece del 5 stelle è a Casa Pound, per dire, cioè nel senso che per assurdo, sostanzialmente, se te non sei in grado di stare dentro una dinamica sociale complicata, e se te non riesci possiamo utilizzare anche il termine cavalcare in qualche modo, un'ondata di antipolitica, c'è qualcun altro che lo fa in qualche modo. E quel qualcun altro non sempre è qualcuno che te puoi governare o riuscire a governare o pensare di poter governare. Molto spesso in altri paesi d'Europa sono i neofascisti, sostanzialmente, perché non è che poi magari Casa Pound non sarà, nel senso, non è che sto esagerando il livello loro, ti sto dicendo però che dentro una dinamica europea mi sembra che le destre, insomma, abbiamo visto l'Austria, ha perso, per carità, ma di 30.000 voti, insomma, un partito che sta a destra in maniera netta, era il partito di Haider in qualche modo, e insomma non è che sia una cosa che puoi ignorare così facilmente.
Ma no. se tutta l'Europa si sta spostando in questo modo, a meno che i rapporti di forza non cambiano e si crea un Brennero in ogni città, no? In ogni città si fa quelle operazioni alla Brennero, oppure si fa alla francese. Ci stanno due strade, o
che poi sono più o meno la stessa, perché non è che Francia stanno scartando caramelle, insomma.
Ecco, voglio dire, provare. Forse verranno sconfitti, poi sentiamo cosa ci dice il compagno che sta in Francia, che sta vivendo questa esperienza come osservatore più che altro, e perché no, uno che sta a fare uno stage, uno studente, insomma, che guarda questa situazione, ce lo facciamo spiegare. Non lo so, forse vi perderanno, forse no, però stanno combattendo, e combattendo serio. Ieri hanno messo a ferro a fuoco decine di città, hanno persino occupato, assaltato un commissario di polizia, non è che ci vanno lisci.
No, no,
voglio dire, la polizia neanche ci va liscia in piazza, e la risposta è proporzionale a quello che sta avvenendo, anche perché la posta in gioco è determinante, e ci abbiano per culo, dice, noi non vogliamo fare la fine degli italiani. Proprio perché in Italia ci hanno fatto sti biscotti e l'abbiamo fatti in silenzio.
E pensare che te eravamo visti come un esempio del conflitto.
Quando furono, i tempi che furono, però.
I tempi tuoi.
Adesso ci stanno a piare per culo dappertutto, perché l'Italia è diventato un campo di sperimentazione, di annientamento di ogni forma di conflitto. E se non si riprende il conflitto, non si riprende manco il confronto e la mediazione.
Beh, adesso credo che faremo una pausa musicale, poi sentiremo, prima di sentire il compagno francese, sentiremo un'ulteriore città che si mobiliterà domani, che è Brescia, dove peraltro credo che rientrino a pieno titolo tanti dei temi che venivano affrontati qua, perché Brescia era, come dire, una di quelle città considerate in qualche modo del nord abbiente, il cuore produttivo dell'Italia, che però in questo momento sta affrontando un'emergenza abitativa con numeri sempre crescenti, e dove anche appunto la crisi di quel settore lavorativo, di quel nucleo produttivo che si diceva, è particolarmente marcata. Quindi penso che tutti questi ragionamenti rientrino a pieno titolo, e in qualche modo poi andremo a chiudere anche idealmente con questa corrispondenza dalla Francia, dove, dicevamo, si stanno avendo grandi mobilitazioni, e tenendo pure presente che è vero quanto si diceva sul fatto che c'è un clima montante di destra in molti paesi, è vero anche che pochi giorni fa abbiamo assistito a una manifestazione contro l'austerità a Bruxelles, dove comunque abbiamo visto scontri di piazza molto pesanti. Quindi gli spazi per allargare il conflitto dal nostro punto di vista esistono, ci sono, e siamo, ed è nostra responsabilità allargare le contraddizioni.
No, ma vabbè, sì, poi è chiaro. È chiaro che poi se uno la vede con la punta del naso.
La rete di vivere nella crisi, no? Che c'ha questa rete nazionale.
Abitare
nella
se
crisi.
Vivere nella crisi effettivamente è una bella suggestione.
Però questa rete dovrebbe essere, come dice, di un'iniziativa internazionale. 6-7 giorni a Bruxelles a far sentire la differenza. Cercare di contattare diciamo l'omologhi di lotte sociali che stanno in Spagna, in Grecia, in Francia e via dicendo, fare un bel raduno internazionale a Bruxelles a farla vivere lì definitivamente lo scontro sociale, perché tutto da lì vengono determinate le politiche che poi ci impongono i sindaci o i governanti italiani. Sarebbe il caso di pensare a un salto di qualità della lotta, e penso che Bruxelles sia una città, un obiettivo che qualcuno cominciasse a pensarci, a praticarlo, a ragionare. Si fanno i campeggi, bene, facciamo questi campeggi a Bruxelles, radunando tutto il disagio sociale, le emergenze sociali che vivono nei vari nazioni, Spagna, Grecia, Italia, Francia, Germania stessa, no? Inglesi, che si dà un appuntamento bello, 6-7 giorni di vacanze a Bruxelles, per vedere l'effetto che fa.
Bene, a fra poco.
A quel risveglio in casa con la polizia, e dai miei occhi che vedevano portarti via, tra le bestemmie santi, in strada i lampeggianti, brillavano le lacrime più forte dei diamanti, momenti forti ma non si cancellano gli sguardi, e ti ho riconosciuto in macchina con quei bastardi, un'altra cicatrice al cuore, non so prendere il corpo, senza di te questo dolore non avrà conforto, per ogni porco ed ogni fame un attacco all'anello, questa canzone porta il nome di ogni mio fratello, dentro una cella nel silenzio degli isolamento, sentirai gridare il nome quando fischia il vento, sempre più buio, ogni notte un'angoscia fottuta, non c'è modo di capirla se non l'hai vissuta, con i denti stretti il calendario corre nella mano, per te sia Dario, Filippo, Gianni e Graziano, il primo nemico resta sempre chiaro, per gli sbirri e per le spie che differenza c'è, per i miei dietro l'inferno carcerario, PSM resta con te, per la luce le speranze degli amici, basterà una sbella, non basterà una cella, il freddo in bocca della canna di una rivoltella, non basterà lavare il sangue versato per terra, resta indelebile, l'odio non si cancella, cancellare un nome, non sappiare le prove, la rabbia di chi resta non lo cancella il sole, in un baleno già sereno, dopo il temporale, sai che torneremo quando la temperatura sale, sul palco del locale, in aula in tribunale, negli occhi di un compagno che non vuol parlare, lo stato in ogni yard, nelle casse del tuo bar, per la vita che facciamo e che non vuole cambiare, no, fino a quando ogni divisa non sarà in ginocchio, per gli abusi e le torture ogni singolo morto, fino a quando ci saranno lacrime sui corpi, Mamma Bull Brigade, DSM senza rimorsi, il primo nemico resta sempre chiaro, per gli sbirri e per le spie che differenza c'è, per i miei dentro l'inferno carcerario, DSM resta con te, per la luce le speranze degli amici, che nel buio di una cena sto cercando te, perché si parte insieme e si ritorna insieme.
Ed eccoci nuovamente in diretta, 11:27, 17 secondi, dovrebbe essere con noi Michele, un compagno di Brescia. Ci senti?
Una buona giornata a tutti e a tutti.
Allora, chiaramente noi stiamo dedicando questa trasmissione, diciamo la giornata di domani, a quella che è stata convocata dalla rete di abitare nella crisi in vari territori. Abbiamo già sentito, abbiamo parlato chiaramente dell'appuntamento romano, abbiamo sentito un compagno di Catania e una compagna di Torino che ci hanno raccontato la specificità dei loro territori. Adesso sentiamo voi, dove chiaramente c'è un'ulteriore specificità, perché domani si ricordano i 42 anni, mi sembra, dalla strage di Piazza della Loggia, in cui, insomma, strage di matrice fascista, durante un comizio sindacale e del PC in qualche modo in Piazza della Loggia, in cui morirono 8 persone.
Era una manifestazione sindacale e della strage di Stato più.
Sì, insomma, però
hanno utilizzato i fascisti come sempre, però
vabbè.
Era una strage che faceva parte della strategia della tensione sovversiva
per portarci a quello che i risultati che abbiamo oggi.
E comunque chiaramente voi avete dato importanza a questa cosa, nel senso mettendo nella, come titolo, diciamo, la mobilitazione nella memoria, l'esempio nella lotta alla pratica, insomma, quindi declinandola sia come corteo della memoria che corteo delle lotte sociali. Quindi raccontaci un po' tu, insomma, la genesi e come si sta vivendo questa manifestazione a Brescia, insomma.
Sì, come dicevi giustamente, per quanto riguarda Brescia, la data di mobilitazione nazionale di Abitare nella crisi cade in una data particolare per la nostra città, ovvero, come dicevi prima, l'anniversario, il 42esimo della strage fascista di Stato di Piazza della Loggia del 28 maggio 1964. Quindi noi, come ogni anno, abbiamo costruito un corteo della memoria viva e attiva, noi diciamo, e delle lotte sociali, che sia come ogni anno del resto a Brescia una mobilitazione che sappia andare oltre a quella che è la commemorazione in senso rituale e sempre più svuotata di significato di quella giornata e di quell'attentato, come si diceva giustamente, di matrice fascista, e collocabile storiograficamente nella strategia della tensione, come fanno, dicevo appunto, ogni anno in piazza le istituzioni della città insieme ai sindacati confederali che organizzano la commemorazione ufficiale in piazza della Loggia. E quindi, tornando anche al tema principale, quello della mobilitazione per il diritto all'abitare della giornata di domani, sarà un corteo partecipato da una composizione il più ampia possibile, così abbiamo cercato in queste settimane di costruirlo, ovvero una composizione che sappia appunto mettere a critica nel presente una narrazione appunto su quello che significa la memoria, su quello che significa ricordare appunto strategia della tensione alla luce nell'oggi di strategie della paura e dello stato d'eccezione permanente che produce politiche lacrime e sangue di austerità sulle fasce più povere, più proletarie della popolazione anche nell'oggi. E quindi sarà un corteo che cercherà di portare in piazza l'espressione e i soggetti reali, le soggetti vitali di tutte quelle lotte sociali che si danno nel territorio di Brescia e provincia, a partire dunque dallo spezzone del movimento di lotta per la casa, in particolare contro il progetto di riforma di legge, nuova legge regionale sull'edilizia popolare, che così come in altre regioni è già successo, anche in Lombardia si propone di sradicare definitivamente il concetto stesso di edilizia popolare come un servizio dato a chi ha bisogno, non riesce più a pagare un mutuo o un affitto, per regalare l'edilizia pubblica ai privati, alle cooperative che gestiranno tutto questo in nome del ovviamente del profitto dei privati. Ma oltre allo stazione casa ci sarà tanto altro nel corteo, appunto cercando di riportare nel presente quelle che erano le istanze di quel movimento operaio studentesco che in quegli anni della strage di Piazza della Loggia riusciva a mettere in discussione e in seria difficoltà l'esistente e lo stato di cose presenti. Ci saranno insomma tante lotte sul territorio, dagli operai del Dicobas, del sindacalismo di base, fino al coordinamento NOTAV contro la tratta Brescia-Verona, fino alle lotte dei migranti e dei richiedenti asilo per i permessi di soggiorno, e insomma e tante altre espressioni del conflitto su Brescia e nel territorio, appunto seguendo quel concetto a cui accennavi anche tu prima, ovvero quello per cui nella memoria c'è l'esempio, ma nella lotta, nelle lotte dell'oggi c'è la pratica politica che deve nel miglior modo ricordare e onorare la memoria di chi quel giorno appunto diede la vita contro, in questo caso, una strategia della tensione in cui lo Stato utilizzava i fascisti per colpire i movimenti sociali, soprattutto in un territorio all'epoca ancora fortemente operaio, fortemente industrializzato come quello della provincia bresciana. Infatti tra le vittime, qui chiudo su un terreno storico, tra le vittime, sebbene avessi ragione tu a dire che si trattava di una principalmente di una manifestazione indetta dai sindacati confederali, tra le vittime anche compagne e compagni di gruppi della sinistra extraparlamentare e rivoluzionaria degli anni 70.
No, tra l'altro penso che, voglio dire, per voi la, appunto, questa giornata ha una valenza molto particolare, perché si va ad incastrare con una ricorrenza che è sempre molto sentita e che, insomma, da parte vostra anche negli anni scorsi ha visto un rifiuto netto e senza alcun tipo di compromesso dell'attraversamento di questa piazza, di questo appuntamento, da parte di istituzioni complici che in qualche modo vogliono neutralizzare la memoria, perché questo è un esercizio che viene fatto costantemente, che cercano, insomma, di ricondurre tutte queste situazioni, tutte queste ricorrenze storiche a un portato di memoria condivisa, ma non ci può essere memoria condivisa laddove si parla di stragi di Stato e di fascisti che sono legittimati a partecipare. E tra l'altro un'altra questione che mi sembrava importante di quello che sollevavi tu è anche, appunto, la composizione che attraverserà questo appuntamento, anche perché, lo dicevo, diciamo, cioè, anticipando il vostro collegamento, che Brescia, tra l'altro, è in una situazione anche peculiare all'interno di insomma di queste mobilitazioni, così, anche per il fatto che in qualche modo, a differenza di altri territori, Brescia è sempre stata considerata una di quelle città che faceva parte del nord produttivo, ricco, benestante in qualche modo, ma tutte le volte che ci siamo sentiti alla radio e anche confrontandoci all'interno di Abitare nella Crisi è emerso chiaramente come questo mito del nord ambiente così si stia lentamente sgretolando, che comunque anche l'emergenza abitativa stia assumendo proporzioni grandi, così come c'è l'emergenza rispetto al mondo del lavoro, sta assumendo tratti estremamente significativi e che non possono certo essere diluiti tramite qualche vaga soluzione istituzionale, né tantomeno tramite le ricette sul mondo del lavoro che cercano di propinarci, che aumentano solo la precarietà.
Cerco un po' di seguire quanto da te giustamente sottolineato e appuntato in questo intervento, nel senso che sicuramente negli ultimi anni noi abbiamo sempre portato, per quanto riguarda il nostro intervento, da un punto di vista anche storico e di analisi di quella che è stata la strategia della tensione in quegli anni, è quella che è oggi la narrazione prevalentemente istituzionale, la narrazione pacificata che ci viene proposta. Abbiamo sempre portato il netto rifiuto, come giustamente dicevi, al concetto di memoria condivisa. A Brescia, come è successo per altre stragi e attentati di matrice neofascista di quella stagione, tra i quali appunto ricordiamo la strage di Piazza Fontana del 69 a Milano, la stessa strage di Bologna dell'80, viene proposta la narrazione, la ricostruzione storica, in particolare nelle scuole, nelle nuove generazioni, per cui la violenza politica in assoluto e in generale debba essere rifiutata, e per cui gli anni 70 italiani sono diventati una sorta di quaterno, di pentolone confuso, decontestualizzato, nel quale ci sono stati dei morti, c'è stata tanta violenza, e questa va respinta con la solita logica dell'equiparazione del cosiddetto, appunto, terrorismo di sinistra e quello di destra, come se l'azione della destra eversiva e stragista di quegli anni possa essere equiparata alle lotte rivoluzionarie, anche violente, di operai e studenti e sociali in generale in quegli anni. Per cui questo è chiaro che è un processo di pacificazione del terreno della memoria, dove invece noi crediamo che il terreno della storia e quindi della memoria sia mosso chiaramente dai conflitti e dalle lotte sociali che portarono a queste stragi e a questi morti. Negli anni scorsi abbiamo cercato il più possibile, tramite anche produzione di materiale informativo da distribuire, insomma, di cercare di contrastare questa però narrazione storica della memoria, del ricordo della strage, che a Brescia sta producendo dei mostri anche diciamo agghiaccianti, come ad esempio cito solo il caso di un memoriale che è stato costruito negli ultimi anni, che si tratta di una serie di formelle depositate sul selciato di via del centro limitrofe a Piazza della Loggia, in cui si ricordano a casazzo, possiamo dire anche con imprecisioni storiche, dalle vittime appunto della strage di Piazza Loggia, di Piazza Fontana, fino al neofascista di Sergio Ramelli, fino a un sacco di rappresentanti delle forze dell'ordine appunto deceduti in situazione di ordine pubblico. Insomma, si fa un mescolotto, si fa un contenitore così estremamente confuso, in cui tutti i morti sono uguali e in cui non si capisce perché tutta questa violenza degli anni 70, insomma, è solamente una cosa da rifiutare in toto. Detto questo, per tornare un po' anche al presente invece delle lotte sociali, dicevi prima bene tu, Brescia è una delle città del nord Italia storicamente appunto con un tessuto produttivo notevole, una città, una provincia molto grossa, con insomma un'industria storicamente determinante anche per insomma l'economia del nord Italia, ma appunto per questo in anni di smantellamento dei diritti, in anni di attacco feroce alle condizioni di vita dei lavoratori e quindi di dismissione di tutto quel welfare che prima in territori come il nostro riusciva ancora a reggere più che in altri territori, proprio per questo su determinate emergenze sociali succede che un territorio come quello bresciano può essere addirittura alcune emergenze sociali possono arrivare prima come diciamo fenomeno diffuso che in altri territori. Penso ad esempio alla questione dei pignoramenti, proprio per il fatto che a Brescia e provincia molti lavoratori, soprattutto di origine migrante, potevano permettere qualche anno fa di attendere dei mutui, sono tantissime le situazioni in cui a causa della perdita del posto di lavoro questi lavoratori non possono, questi ormai disoccupati non possono più permettersi di pagare le rate del mutuo, e per cui abbiamo per esempio un'esplosione di casi di pignoramento, oltre alla miriade di sfratti che come ormai in tutta Italia colpiscono le persone che hanno perso il lavoro, che non riescono comunque ad avere un reddito sufficiente. Per cui quello che noi il 28 maggio tutti gli anni cerchiamo di portare in piazza è anche e soprattutto questo, cioè di non fermarsi alla sterile commemorazione, al rituale della commemorazione, ma far sì che il 28 maggio possa essere la giornata anche delle lotte che oggi combattono nel nostro territorio per un mondo più giusto.
Va bene, senti, noi ti ringraziamo per questo intervento, hai spiegato in maniera molto molto precisa quella che sarà la mobilitazione domani a Brescia, e un abbraccio a tutti voi, e chiaramente penso ci risentiremo la settimana prossima per fare un bilancio in qualche modo della giornata di domani dalle varie città, ivi compresa la mobilitazione di Brescia.
Certamente, un abbraccio anche a tutti e a tutti voi.
Ciao, ciao, grazie. E io nel frattempo insomma davo un'occhiata al Twitter di Giachetti Sindaco e ne sta sparando una dopo l'altra, un forum ANSA veramente riuscire a dire che lui sogna un'Ostia come Barcelloneta, insomma come il luogo marittimo di Barcellona, vabbè, insomma che è una cosa imbarazzante anche solo a pensare. Poi fa una serie di discorsi, ad esempio ce n'è una che adesso sto andando a ricercare qui, in cui sostanzialmente lui dice che il governo Renzi è l'unico governo della storia della Repubblica proprio ad aver dato soldi a Roma, quindi insomma non ci sono stati prima, mai nessuno ha dato soldi a Roma tranne il governo Renzi, nonostante questo Roma non si capisce bene, nonostante tutti questi soldi che il governo Renzi gli abbia dato, come mai esista un patto di bilancio e come mai esista un debito pubblico che aumenta, cioè sostanzialmente vede Roma una città non fallita, proprio completamente annientata, ma nonostante questo lui dice che pretenderà dal governo, perché lui è una persona libera, integerrima, non è un servo di Renzi in qualche modo, dal governo un tavolo per rinegoziare debito e aprire un mutuo per investire e riorganizzare il lavoro. Sostanzialmente rinegozia il debito e apre un nuovo debito, perché poi se apre un mutuo apre un nuovo debito. Un veramente un genio. Comunque annuncia anche che il 1° giugno farà un'iniziativa dentro un teatro con Matteo Renzi a Roma, quindi sostanzialmente sarà evidentemente qualcosa da attenzionare, perché insomma come dire, visto che c'è questo Renzi scappaturra, non vedo perché a Roma dobbiamo farci parlare dietro, e quindi insomma in qualche modo bisognerà capire che cosa fare. A fra poco. Rieccoci in diretta, siamo in collegamento con Filippo, insomma, un collegamento che avevamo annunciato prima, ovvero un punto purtroppo breve, perché purtroppo siamo in dirittura d'arrivo con i tempi della trasmissione, su quelle che sono le lotte che si stanno sviluppando in Francia, che ne abbiamo parlato a lungo anche durante questa trasmissione, non solo, ma soprattutto catturano un po' la fascinazione del movimento italiano rispetto alla capacità aggregativa, ricompositiva, ma anche di lunga durata, perché poi è un movimento che va avanti da diversi mesi, insomma.
Sì, ciao a tutti, è proprio così, ormai sono più di 3 mesi, se vogliamo proprio trovare una data di inizio del movimento francese. Già dagli inizi di marzo, la prima grande manifestazione è data ormai il 9 marzo, quindi ormai siamo già quasi a giugno, si parla ormai di 3 mesi e mezzo di mobilitazione, che definire intensa è veramente eufemistico. Era interessante quello che dicevi anche sulla capacità di mettere assieme tante anime molto diverse, tanto nei cortei, nelle piazze, quanto nelle varie assemblee che quasi quotidianamente hanno luogo in tutte le città francesi, ed è proprio così. Si assiste anche a una rinnovata prossimità, diciamo, tra certi ambienti di movimento e certi ambienti di movimento invece più prettamente, diciamo così, sindacale, o comunque fatto nei e per i luoghi di lavoro. D'altronde, come penso si evince anche da quel poco che comunque scrivono i media italiani, c'è un movimento sindacale molto radicale che sta prendendo piede.
Sì, ma a parte minimizzano la questione, cercano di dividere buoni e cattivi, fanno vedere che c'è la parte di popolazione che manifesta pacificamente, che subisce diciamo l'aggressività delle avanguardie che confliggono questa cosa, e invece le dichiarazioni del sindacato che minacciano ancora più radicalità nei luoghi di lavoro, più occupazioni, e incita la gente, dice che le leggi, anche se vengono approvate, si possono abolire. E davanti a questa prospettiva, che tipo di giornate si prefigurano? Fra poco la Francia è anche teatro, diciamo, dei campionati europei di calcio, che clima si sta montando, perché ieri sembrava un qualcosa che andava veramente grosso, arrivavano notizie da varie città della Francia, in ogni città si manifestava con determinazione. Cosa prevedi tu di questa storia? Cioè, come l'hai vista? Che c'è questa prospettiva di andare ad oltranza?
C'è sicuramente una prospettiva di andare ad oltranza, poi è difficile prevedere il futuro ed è anche forse imprudente, però c'è sicuramente una prospettiva di andare ad oltranza, e anzi, proprio nel momento in cui il movimento sembrava conoscere una certa smobilitazione un po' generale, almeno in termini numerici, è proprio lì che è intervenuta invece un'azione decisamente radicale del principale sindacato francese, che è la CGT, con all'inizio di questa settimana l'inizio dei blocchi, implementazione di blocchi molto seri su tutto il ciclo della distribuzione della benzina, quindi la raffineria, i porti, eccetera eccetera, così come l'inizio di scioperi in quasi tutte le centrali nucleari del paese, quindi con un possibile disagio molto forte in termini di produzione di energia elettrica. Quindi si parla di una strategia di blocco attuata dai sindacati, sponsorizzata molto dalle centrali sindacali di base, quindi dalle confederazioni di base sui singoli luoghi di lavoro, che in Francia il sindacato è un'organizzazione molto più liquida di quanto siamo abituati a conoscere in Italia, e questo ha permesso una creazione di conflitto molto forte e un innalzamento del livello dello scontro sociale, che si è spostato da un piano forse che era un po' più mediatico, comunque di piazza, a un piano decisamente reale, concreto, che è quello proprio dell'organizzazione della produzione, della logistica in una società contemporanea. Questa azione dei sindacati ha generato un'alzata di scudi, come potete immaginare, fortissima, tanto da parte dei media quanto da parte del governo, definendo la cosa intollerabile, però ha ottenuto un effetto politico fortissimo, perché ha mandato nel caos il governo in questo momento al potere, che è il governo socialista, che si è contraddetto tramite i suoi vari esponenti in questi giorni sulle cose da fare, sulle trattative da aprire o da non aprire.
Che reazione c'è dalla popolazione? Di tolleranza, di condivisione, di insofferenza?
Nonostante il bombardamento dei media insomma, come potete immaginare, sui disagi creati al cittadino, su questo tipo di retorica, è uscito proprio ieri un sondaggio fatto da vari media francesi, in cui nonostante appunto i disagi, che il 62% dei francesi si dichiarava d'accordo con le iniziative proprie dei sindacati, che venivano giudicate da questi due terzi della popolazione francese come ampiamente giustificabili rispetto alla linea di intransigenza imposta dal governo. Quindi è un momento veramente, da questo punto di vista, magico, in cui tutte le condizioni sono riunite perché una fase di conflitto sociale molto molto dura non solo venga portata avanti, ormai aperta da diversi mesi, venga portata avanti, ma con in più un consenso veramente molto largo tra la popolazione.
Speriamo che questo tipo di cosa venga esportato, dato che si esporta tutto, che qualcuno prenda esempio, si esporta in tutta Europa questa condizione di conflitto sociale reale, al quale mette a nudo, no, le direttive europee. Sarebbe il caso che questa cosa finisce in qualche modo a estendere queste modalità? No, ci viene strano a noi che ci vengono a prendere per il culo come italiani, quando intervistano qualcuno dice: noi non vogliamo fare la fine degli italiani, che gli hanno levato tutto e ancora sorridono, insomma ci prendono in giro perché non siamo stati in grado a reagire quando ci hanno levato tutti i diritti, tutta la questione Jobat, le pensioni e via dicendo. E i francesi
no, assolutamente no.
E condividiamo tutto, solamente che una volta eravamo modello di esportazione in lotta di classe, adesso veniamo irrisi, e questo dovrebbe far scattare un momento d'orgoglio alla storia italiana, insomma, ecco.
Va bene, senti, noi ti ringraziamo per questa corrispondenza, ci scusiamo per il poco spazio, perché poi in realtà era un argomento estremamente interessante anche da di cui discernere più a lungo, almeno molto interessante per il sottoscritto, ma penso anche per chi ascolta, insomma. Quindi ti ringraziamo e magari la settimana prossima proviamo a organizzare una corrispondenza un po' più lunga. Il problema è che, la fortuna è che domani c'è una mobilitazione nazionale sul tema dell'abitare, insomma, e quindi abbiamo dato inevitabilmente molto spazio a questa, dovendo inevitabilmente restringere un po' i tempi della corrispondenza con te, insomma. Però ti ringraziamo per la corrispondenza, insomma. A presto.
Ciao.
A presto. Ciao. Ciao.
Insomma, riceviamo, in realtà ritorniamo in linea perché c'è una mobilitazione in corso da parte dei movimenti di lotta per la casa di Roma, un'occupazione in questo momento in corso, insomma, ci raccontateci, ecco, tutto live.
Allora sì, buongiorno a tutti, siamo qui al Teatro dell'Opera, occupato dai movimenti per il diritto all'abitare, in prossimità della grande manifestazione di domani. L'appuntamento è alle 15 a Porta Pia, ma abbiamo cominciato oggi calando uno striscione dalle balconate del Teatro dell'Opera. Lo slogan era scontato: una sola grande opera, casa e reddito per tutti. Vogliamo dire con questa azione
che c'era nel cartellone La Traviata.
Ecco, infatti c'è La Traviata, che come tutti sanno è una bella storia di libertà, che è stata un po' un cavallo di battaglia del Risorgimento, adesso è diventato naturalmente un canovaccio che vede la sfilata dei vari padroni con i loro vestiti migliori, non in pelliccia magari perché fa abbastanza caldo, ma insomma. Allora ecco, pratichiamola la libertà. Non ci può essere libertà se chiaramente non c'è neanche una casa. Siamo sempre dentro la vertenza contro Tronca, contro le sue minacce di sgombero, contro l'aver stravolto la delibera regionale per l'emergenza abitativa, e soprattutto volevamo, semmai ce ne fosse bisogno, dimostrare per l'ennesima volta che qui nessuno arretra. Casa e reddito per tutti non sono parole, sono una pratica, e qui queste case si devono materializzare. Ormai sono passati anni da quando venne conquistata questa famosa delibera per l'emergenza regionale. Abbiamo visto solo sgomberi, galera, repressione. Comunque si va avanti perché i bisogni sono sicuramente più forti di queste politiche repressive. Ora siamo qua circa 200 persone e insomma chiaramente debitamente attenzionati.
La situazione, infatti, dici un po' qual è, insomma, anche per invitare magari qualcuno a raggiungervi qualora servisse, insomma.
Certo, sono cominciate ad arrivare naturalmente le prime volanti e siamo tanti dentro il foyer del teatro dell'Opera, ognuno con il suo cartello, basta recite, l'unica grande opera, casa, diritti e dignità, basta mangiare sulla pelle dei migranti, l'emergenza abitativa non è un teatrino, insomma ognuno ha messo nero su bianco la propria protesta, trovando poi qua, ci teniamo a dirlo, la solidarietà dei lavoratori, perché chiaramente quando noi protestiamo per la casa lo facciamo per la sanità, lo facciamo per la scuola, lo facciamo per il lavoro e per la cultura. Qui non sono chiacchiere, sappiamo benissimo come i lavoratori dei teatri sono stati tra i più bersagliati dalle politiche dell'attuale governo, poi manda i suoi ministri ad assistere alle prime con una mano, ma con l'altra tutto ciò che è cultura viene completamente sradicata e comunque ridotta a un privilegio per pochi. E infatti devo dire che da questo punto di vista i lavoratori del teatro mi sembra che si siano addirittura mischiati fra noi. Ora non è che li saprei distinguere rispetto agli occupanti di casa, e questo è un segnale molto molto importante. Una cosa anche volevo dire, no? Viviamo momenti in cui si guardano le nazioni più disparate, adesso va di moda magari guardare alla Francia. La Francia è qui, Parigi siamo noi. Chi si trova nella condizione oggettiva di subire quello che sta accadendo è sulla strada che può trovare un suo momento di riscatto. Quindi anche Roma sta in piedi e chiaramente chiama a raccolta tutte le forze della dignità per far vedere intanto che la Francia non è sola, che questo è un movimento europeo. È un movimento che ha le sue radici dal Kurdistan fino a tutte le lotte dei popoli oppressi. Nessuno è solo da questo punto di vista, quindi una sola grande opera andrebbe declinato in tutte le lingue del mondo.
Volevo chiederti una cosa, insomma, giustamente abbiamo chiesto notizie di com'è la situazione intorno al teatro e fa piacere ovviamente che ci sia anche la solidarietà di chi lo attraversa per lavorare. Volevamo anche chiederti appunto come si svilupperà la giornata, se ci sarà una conferenza stampa per lanciare appunto l'appuntamento di domani, che ha esattamente i contenuti che menzionavi tu, e insomma come si articolerà questo debutto dei movimenti, se la vogliamo dire così, questo Rome debut di oggi all'interno del teatro.
Sì, la forma è quella della conferenza stampa, come nostro costume. Chiaramente sono i fatti che parlano da soli e quindi effettivamente si sta passando il megafono per delineare in maniera articolata tutti gli elementi che abbiamo citato nel corso di questa corrispondenza. Ricordiamo che chiaramente la manifestazione di domani, anche con le difficoltà per quanto riguarda anche il percorso, lo stato di esasperazione a cui chiaramente Tronca ha portato chiunque abbia a cuore la sorte degli spazi sociali e in maniera particolare poi dell'occupazione abitative, i contenuti sono questi. Viviamo in un'epoca dove sì, succede qualcosa, magari si va sul giornale, il trafiletto, poi si passa alla prossima notizia. Qua non è una notizia, qua è una lotta che viene portata avanti in maniera seria e rigorosa. Le case ancora non ci stanno e quindi episodi come questi saranno sempre più frequenti, come sono stati sempre frequenti negli ultimi anni.
Bene, senti, allora noi ti ringraziamo e chiaramente, insomma, io personalmente non ho niente da aggiungere perché sono assolutamente strad'accordo con tutto quello che hai detto, quindi l'invito comunque a chi volesse e potesse in questo momento raggiungervi è di raggiungervi al Teatro dell'Opera, dove per l'appunto si sta come dire, lanciando la mobilitazione di domani. E poi un invito invece più generale e più collettivo è da raggiungere domani piazzale di Porta Pia alle ore 15 per la manifestazione per il diritto all'abitare, ma non solo, perché poi appunto l'abbiamo declinato a lungo in questa trasmissione e l'hai detto bene tu, non è solo abitare, insomma, ecco.
Sì, perché la verità è che o conquisteremo tutto oppure non conquisteremo niente, non credo che si daranno mezze misure nel corso di questa lotta, ma insomma con chiunque vuole se ne parlerà concretamente o qua al Teatro dell'Opera o domani a Porta Pia.
Chiaramente, insomma, adesso la nostra trasmissione sta andando al termine, quindi non ci saremo forse più noi, ma i microfoni di Radio Onda Rossa, qualora insomma ce ne fosse il bisogno, perché insomma, per qualsiasi cosa sono disponibili in qualsiasi momento, chiaramente basta telefonare per lanciare appelli e veri scorrendo. E adesso sentiamo un megafono sotto, quindi sentiamo anche, come dire, un momento importante della lotta. Ti ringraziamo e insomma ci vediamo domani sicuramente.
Grazie, un abbraccio e a domani.
Un abbraccio, ciao.
Ciao.
Beh, credo che questo
mai più senza casa, mai più senza casa.
Thank you.
chiaramente sappiamo benissimo che il pubblico stracolto di Radio Onda Rossa ha già riconosciuto il preludio all'atto 1 di Verdi e della Traviata, chiaramente non vogliamo neanche rubare il mestiere alla trasmissione di musica classica che è su questa radio, ma è per ribadire il fatto che c'è una manifestazione in corso al Teatro dell'Opera per ribadire appunto che c'è una sola grande opera possibile in questo paese, quella che vede la casa in rete della dignità di tutti e tutte, e quindi il Teatro dell'Opera è anche un bel gioco di parole. Fra l'altro in questo momento è anche in corso a Napoli una manifestazione importante, diciamo, del diritto alla casa,
al Vomero,
contro quelle che sono state le intimidazioni dei più classici intrecci mafiosi imprenditoriali, insomma, che non è che sono solo di Napoli. Adesso poi con Gomorra 2 chiaramente siamo tutti molto tutti molto napoletani, ci sentiamo, ma insomma non è tanto è una storia abbastanza abituale il fatto che ricchi e facoltosi imprenditori si servano in qualche modo della manodopera più o meno proletaria, insomma, dentro a territori difficili, ed è insomma importante che i compagni riescano anche a scardinare questo meccanismo. In questo momento è in corso questa manifestazione ed è una manifestazione molto molto importante, perché insomma va a difendere quelle che sono le occupazioni abitative lì a Napoli, messe sotto attacco non solo dalla solita magistratura e polizia, nonostante l'avvento del cosiddetto nuovo Chavez de Magistris. Ettore mi ha fulminato, ma era chiaramente ironica come cosa, perché insomma ho sentito dire anche questo, ma bensì anche da quelli che sono gli apparati di controllo, diciamo, degli strati inferiori, ovvero i mafiosetti e via discorrendo.